Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda, come sempre il venerdì mattina per parlare di salute e di sanità. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it per scriverci anche quello che vi succede, lo sapete, poi di alcuni casi parliamo anche qui in onda, e poi contatti della diretta 331-6214013 per sms, Telegram e WhatsApp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Come faccio sempre in apertura, vi ricordo che abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire. Su questa, così come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Vi ricordo anche il contatto del difensore regionale che si trova al sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, prima del programma di oggi, come sempre, la tua newsletter,
che arriverà domani mattina verso le 10 e 11 minuti precise e arriva ogni due sabati. La newsletter come si chiama? Diritti in salute. Quanto costa abbonarsi? Zero. È gratuita, quindi andate sul computer, fate Vittorio Agnoletto Diritti in salute e vi abbonate, potrete accedere a tutti i numeri precedenti. Tante le notizie che saranno su questo numero, ne cito uno solo, potrete vedere quali sono alcuni numeri sulle liste d'attesa che dà, nel senso che proprio dà i numeri, il Ministero della Sanità attraverso la GENAS, che è l'agenzia che controlla i servizi sanitari regionali. Oltre a tante altre informazioni che riguardano le spese militari, che riguardano la medicina di genere e via dicendo. Allora, Diritti in salute, newsletter di Vittorio Agnoletto, è gratuita.
Il programma di oggi invece?
Prima però del programma di oggi dobbiamo riprendere una notizia che sta uscendo da tutte le parti, di cui la radio ha già parlato, però ci riguarda direttamente. Qui, mentre continuano ad aumentare le spese militari, mentre crescono i prezzi dei carburanti, il governo ha deciso di tagliare 86 milioni alla sanità. Allora, qui non si tratta di essere Cassandre, ma noi come altri l'abbiamo continuato a ripetere. Attenzione, se aumenta la spesa militare, una parte di quei fondi verrà sottratta alla spesa sanitaria. Ed è quello che è avvenuto. E questi 86 milioni servono unicamente per abbattere di pochissimi centesimi il costo del carburante per 20 giorni. Se questa situazione internazionale va avanti, temo che dovremo assistere ad ulteriori tagli della sanità. E quindi una ragione in più per organizzarsi, per segnare sull'agenda l'11 aprile pomeriggio con la mobilitazione che partirà da davanti alla regione, manifestazione regionale per il diritto alla salute.
Adesso invece il programma di oggi.
Ti ho sorpreso,
Sì.
Il programma è un fuori onda, ma andava bene così. Il programma di oggi è questo. Cominceremo con la testimonianza di un ascoltatore, affronteremo poi un argomento di cui non abbiamo mai parlato, i tumori del cavo orale. Poi parleremo di smog e i rischi per la salute in Lombardia, in pianura padana, ma anche quello che è accaduto in Campania. Ogni tanto qualche vittoria c'è e lo vogliamo raccontare. E infine parleremo di un seminario che riguarda il funzionamento delle unità spinali del Servizio Sociosanitario Regionale Lombardo, e parleremo anche un po' di RSA.
E allora andiamo a dare il benvenuto al primo ospite di oggi, che è un nostro ascoltatore che è in attesa, e lo ringraziamo anche per l'attesa. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Mi scuso, sono io che ho portato via un po' di tempo.
No, figurati, ci mancherebbe.
Allora, ascoltiamo la sintesi del tuo racconto.
Quindi la sintesi del mio racconto è questa. Il 20 febbraio, febbraio di quest'anno mi è stata prescritta un'ecografia transrettale con una conseguente visita specialistica dall'urologo. Quindi io per fare prima vado direttamente sul sito della Regione Lombardia, così vedo le disponibilità più vicine, più comode nel tempo. Solo che sul sito della Regione Lombardia iniziano naturalmente con la visita, con l'esame. Naturalmente l'esame me lo propongono a fine giugno, quindi oltre 4 mesi più in là nel tempo. Allora non lo prenoto e provo a rivolgermi ad alcune strutture private alle quali normalmente mi rivolgo, che sono più comode per me. Una è proprio qui a Cologno Monzese, che è la CERBA Healthcare Curie. Vado con l'impegnativa del medico. Prima di tutto verifico se c'è la disponibilità per l'esame. Quindi chiedo se c'è disponibilità. Loro mi dicono che con il sistema sanitario nazionale non c'è nessuna disponibilità. Loro non mi propongono un'alternativa a pagamento, nel senso che lì sono divisi, per cui se vai allo sportello dei privati paghi, se vai allo sportello dell'SSNN ti dicono solamente la disponibilità con il sistema sanitario nazionale. Quindi saluto, me ne vado. Vado a casa e provo a fare una verifica sul loro sito per questo tipo di esame e mi danno la disponibilità già il giorno dopo, la mattina stessa. Ovviamente non lo faccio, quindi provo con un'altra struttura alla quale mi ero rivolto in passato. Vado al CD, al Centro Diagnostico Italiano di Viale Monza, anche lì stessa cosa, quindi inizio con l'esame, mi dicono che non c'è nessuna disponibilità. Siccome lei avrei fatto anche la visita specialistica, provo a questo punto a vedere se c'è disponibilità anche con la visita, almeno per la visita, nel senso che magari detto provo a fare una a pagamento e l'altro con il sistema sanitario nazionale. Quindi verifico se c'è disponibilità con la visita specialistica, mi dicono che con il sistema sanitario nazionale non c'è nessuna disponibilità nemmeno lì. Quindi non mi dicono non oggi, non domani, non tra un mese, ma proprio non c'è nessuna disponibilità. A quel punto tento anche con un'altra struttura che conoscevo, l'Ussologico di Milano. Lì non ci vado direttamente, ma compilo il form online per prenotare l'appuntamento sempre con l'esame. Mando il form, mi chiamano già il giorno dopo e mi dicono che non c'è nessuna disponibilità con il sistema sanitario nazionale. Loro mi propongono però un'alternativa, mi dicono che se voglio pagare con la tariffa smart ci sarebbe disponibilità già una settimana dopo. Chiedo qual è l'importo di questa tariffa smart e mi dicono che è 103 euro. Allora, siccome ho visto online che il costo di questo esame varia fra gli 80 e i 150, non mi è sembrato molto smart, gli ho detto guardi, non mi sembra molto smart come tariffa. Loro mi dicono che comunque è più basso di quello che sarebbe il prezzo pieno. Dico che le faccio sapere, saluto e chiudo lì. Quindi sostanzialmente poi sono ritornato sul sito della Regione Lombardia e ho preso appuntamento a Paderno Dugnano, che per me è abbastanza scomodo, il 26 di giugno, quindi non vicinissimo, però tutto sommato era una impegnativa non urgente di tipo P, quindi posso aspettare. A quel punto ho pensato bene di segnalare a voi la cosa, perché mi sembrava mi sembrava grave il fatto che adesso non ti propongono più semplicemente tempi biblici, ma ti dicono che non c'è nessuna disponibilità con il sistema sanitario nazionale. Non sapendo se voi ne eravate già a conoscenza o meno, oppure se era una novità, mi è sembrato utile. Quindi eccomi qui, non so se avete domande da fare, chiarimenti.
No, direi domande non abbiamo da fartene. Ti ringraziamo per la testimonianza e facciamo qualche considerazione. Primo, non è una novità purtroppo. Arrivano diverse segnalazioni di questo tipo. Secondo, non è credibile che a metà marzo, perché siamo a metà marzo, le strutture private convenzionate dicano non abbiamo più posto. Perché? Perché il budget che la regione mette a disposizione delle strutture private convenzionate copre tutto l'anno. Potrebbe accadere che verso la fine dell'anno qualche struttura privata convenzionata dica abbiamo esaurito il budget, ma sicuramente non può accadere a marzo. Cosa ne consegue? Che il ragionamento che fanno queste strutture è molto semplice. E cioè noi diciamo che non abbiamo posto con le strutture, col Servizio Sanitario Nazionale, e però proponiamo queste cosiddette tariffe smart, che smart non sono per nulla, sono tariffe a pagamento, e poi come sapete una volta che fate un esame, una visita dentro il privato, poi quel medico privato vi può prescrivere solo altri esami e altre visite ancora nel privato, non vi può rispedire lui direttamente nel pubblico, quindi prendete una strada dalla quale poi non è semplice uscire. Questo è quello che non deve accadere. Io credo che questo meccanismo per cui il privato convenzionato gestisce contemporaneamente visite e posti letto dentro la stessa struttura, in parte in convenzione, in parte privatamente, sia inaccettabile. Nessuno li obbliga a convenzionarsi, ma se una struttura privata decide di convenzionarsi, io credo che debba convenzionarsi completamente, che debba dire: bene, allora in quell'ospedale, in quella clinica faccio solo attività col pubblico, poi ne ho un'altra di clinica, voglio fare attività privata, farò attività privata. Queste cose però è giusto segnalarle, e noi le consigliamo anche di scrivere al difensore civico regionale segnalando, perché si sta muovendo molto bene e interviene direttamente sull'esecutivo della regione. A proposito di questo argomento, mi è appena arrivata una segnalazione stamattina da Aldo Gazzetti, che abbiamo intervistato diverse volte, esperto di sanità, che mi manda un articolo nel quale vi leggo adesso che cosa dice Michele Nicchio, che è presidente delle associazioni, diciamo, sanitarie private, delle aziende sanitarie private dell'AIOP della Lombardia, e dice: le strutture private accreditate, a parità di tariffe e tipologie di prestazione, operano con livelli di efficienza tali da risultare fino al 25% meno costoso rispetto alle strutture pubbliche, anzi alle strutture, scusate, di diritto pubblico. Questa maggiore efficienza non è un fatto meramente contabile. Significa che con lo stesso budget i privati riescano a garantire un numero più elevato di prestazione ai cittadini. Ecco, ben arrivati nel mondo della fantasia e delle favole. Sarebbe interessante che il dottor Nicchio presentasse dei dati. Quello che sta accadendo invece è veramente il contrario, e cioè il privato convenzionato si colloca sulle spalle del pubblico per far sì che aumenti il numero di richieste che gli arrivano, e poi farà di tutto per mandare, indirizzare queste richieste verso la propria prestazione totalmente privata. Quindi fate bene a segnalarcelo, segnalatelo anche al difensore civico regionale.
Cambiamo argomento e adesso andiamo a parlare, come vi dicevamo in apertura, di tumori del cavo orale. Lo facciamo con il nostro prossimo ospite, che è professore ordinario di malattie odontostomatologiche all'Università degli Studi di Milano, è direttore della struttura complessa di odontoiatria e stomatologia oncologica dell'ospedale San Paolo ed è fondatore di A Capo ATS. Benvenuto il professor Giovanni Lodi, grazie di essere qui con noi.
Grazie, grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno.
Grazie, e come faccio sempre con tutti i colleghi, ci diamo del tu.
Assolutamente.
Allora,
assolutamente, Vittorio.
Non se ne parla mai di questa questione. Come mai e qual è la situazione in termini di diffusione dei tumori del cavo orale?
E professore, mi permetto di interromperla solo per sapere se ha una radio accesa lì vicino, che sentiamo un ritorno, in caso la spegniamo, no? Allora, chi sa?
No, io proprio sono in ufficio isolato.
Va bene, no, adesso già non, forse va meglio.
Bene, allora, qual è la diffusione e perché è importante parlare dei tumori del cavo orale?
Allora, partiamo da perché è importante parlarne, perché è un tumore di cui in pochi conoscono l'esistenza. A me capita sfortunatamente di comunicare diagnosi tutte le settimane, quasi tutti i giorni, e nella maggior parte dei casi i pazienti dicono: ma io non sapevo neanche lo stesso il tumore della bocca, il tumore della lingua. Perché la situazione su questa non lo so, non è una situazione solo italiana, in molti paesi europei e anche nel Nord America la situazione è la stessa, cioè è un tumore di cui si conosce poco l'esistenza. E quindi questo ovviamente è un problema, perché se un paziente non sa dell'esistenza del tumore, non se ne preoccupa neanche né in termini di prevenzione né in termini di diagnosi precoce.
E cosa si può fare in termini di prevenzione e di diagnosi precoce?
Allora, per la prevenzione i fattori di rischio sono ben noti, quelli principali, che sono il fumo e un eccesso di alcol, anche se rispetto al passato, quando il paziente tipico era un paziente maschio sessantenne, forte fumatore, da una ventina d'anni è cresciuta sempre di più una quota di pazienti diversi da quelli storici, sono pazienti molto più giovani, in cui la distribuzione del sesso è praticamente pari e in cui non ci sono fattori di rischio noti. Questa è una cosa su cui ci stiamo interrogando, in realtà è una cosa che non succede non solo per il tumore della bocca, ma per diversi tumori. C'è questo da qualche anno, c'è questo aumento di casi nei pazienti giovani e senza fattori di rischio, senza fattori di rischio noti.
In questo contesto, allora, parlare di prevenzione di diagnosi precoce cosa significa, se sono caduti un po' questi indicatori prognostici precedenti?
Certo, questo è sicuramente un problema. Io credo che la cosa importante sia appunto informare sull'esistenza della malattia, quindi se si ha in bocca qualche cosa che non guarisce, diciamo le cose più comuni che possono succedere in bocca e che guariscono, sto parlando di mucose orali, quindi sono le afte, sono l'herpes, tutte cose che guariscono più o meno spontaneamente nel giro di poche settimane. Se un cittadino ha qualche problema alle mucose orali che non guarisce, una cosa da fare è andare a farsi vedere, e anche qua non si conosce l'esistenza di uno specialista, che è un odontoiatra che è specializzato in questo tipo di malattie della mucosa orale, che in Italia viene chiamato patologo orale, ma comunque la raccomandazione è andare a far vedere al proprio dentista, perché il dentista o sarà lui in grado di fare la diagnosi o sicuramente sarà in grado di riferire il paziente. Quindi ripeto, aver presente che la malattia esiste e nel caso di problemi, di soprattutto diciamo la malattia si manifesta in maniere molto diverse, diciamo, la maniera più frequente sono delle ulcere, la zona molto più frequentemente colpita sono i bordi della lingua, quindi se abbiamo qualche cosa che non va ai bordi della lingua o in altra sede della bocca che non guarisce dopo 15 giorni, 3 settimane, andare subito da un dentista e farsi vedere.
E in questo caso, nel caso cioè di una diagnosi di tumore del cavo orale, di quali terapie oggi disponiamo? Andiamo su una terapia di tipo farmacologico? Andiamo su una terapia di intervento chirurgico? Su tutte e due?
La terapia di scelta è quella chirurgica. Diciamo, se il chirurgo, che per lo più è un chirurgo maxillofacciale oppure spesso anche un otorino, rimuove tutto il tessuto malato, il paziente è guarito, la paziente è guarita. In alcuni casi già prima dell'intervento si programma anche un trattamento radioterapico, quindi dopo l'intervento si fa radioterapia, mentre sono molto molto meno comune le terapie mediche, che sono riservate ai casi più avanzati, quelli intrattabili, quelli già con una diffusione metastatica. La cosa speciale di questo tumore è un tumore che sia per la malattia che per le terapie impatta sulla bocca, e la bocca è qualcosa che determina in qualche maniera la nostra identità, è fondamentale per la comunicazione, per l'affettività, per l'alimentazione, e quindi è un tumore che ha un impatto molto forte, diciamo, anche da un punto di vista proprio psicologico, per cui per esempio noi all'ospedale San Paolo abbiamo un gruppo di psicologi che seguono solo questi pazienti dal momento della diagnosi fino a trattamento e dopo il trattamento.
Ecco, anche dopo il trattamento, hai sottolineato, mi pare importante, Perché? Perché magari col trattamento e l'intervento si risolve la parte strettamente oncologica, cioè del tumore, e però poi rimangono altri tipi di limitazione rispetto all'uso, no, della bocca, del nostro cavo orale. È così. E in questo caso che limitazioni possono rimanere? Lo dico perché nel lavoro che faccio sull'invalidità ho visto più di una persona arrivare con una problematica oncologica risolta, però con altri tipi di problematiche. Quali sono quelle che possono manifestarsi dopo l'aspetto chirurgico e oncologico?
Ovviamente se il trattamento è un trattamento, diciamo, chirurgico per un caso piuttosto avanzato, che può voler dire magari perdere una parte importante della lingua o perdere una parte importante dei denti o delle basi ossee, vuol dire che il paziente a volte deve ritornare a imparare a parlare, a deglutire, a mangiare, e quindi sono diverse le problematiche che incontra. E poi ripeto, insomma, l'impatto che si può avere sul viso è un impatto che modifica la propria identità in qualche maniera, quindi se sono pazienti da un punto di vista psicologico possono essere molto, molto fragili. Non so, a me per esempio ha colpito, diciamo, all'inizio noi ci preoccupavamo soprattutto io facevo questo lavoro da più di 30 anni, no? Ci preoccupavamo solo del tumore, e poi piano piano abbiamo imparato che in realtà appunto i problemi sono molto alti, sono appunto pazienti che cambia voce, per esempio, una cosa che su alcuni pazienti ha un impatto molto forte. Pazienti che hanno problemi a alimentarsi, quindi soffrono di anoressia perché non riescono a mangiare o hanno una dieta molto limitata, quindi a trovare qualcuno che gli insegni a deglutire, quindi un logopedista, qualcuno che gli dia una dieta adatta, quindi un nutrizionista, fisioterapisti, perché spesso la radioterapia poi determina una modifica anche della mobilità della bocca. Sono pazienti complicati, però voglio darti una buona notizia sulla Lombardia, perché un altro dei problemi di questi pazienti, che come forse tu lo sai sicuramente, forse lo sanno anche molti ascoltatori del Popolare, l'odontoiatria ha una parte un po' strana del sistema sanitario nazionale, perché non è universale. Hanno accesso alle cure solo alcuni cittadini, quelli che hanno fragilità socio-economiche o mediche, e per certo i pazienti che hanno avuto un cancro alla bocca hanno accesso alle cure. Però il sistema sanitario nazionale non fornisce a nessun paziente, neanche un paziente che ha avuto un cancro della bocca ed è molto povero, nessun tipo di dispositivo. Quindi vuol dire che la dentiera, la protesi, la capsula sono tutti a carico dei pazienti. Tieni presente, non l'abbiamo detto, questa è una malattia che colpisce soprattutto gli strati più deboli dal punto di vista socio-economico. E quindi questo era un problema molto serio, perché un paziente che ha avuto un intervento importante ha bisogno di una riabilitazione importante, vuol dire una riabilitazione molto costosa, parliamo di impianti, parliamo di protesi, parliamo. E questo era tra l'altro uno dei motivi per cui abbiamo creato questa associazione. Però la buona notizia è che nel 2025 la Regione Lombardia ha stanziato 3.750.000 euro per tutte le strutture odontoiatriche regionali, proprio per fornire a questi pazienti i dispositivi necessari a, diciamo, a essere riabilitati. Quindi questo mi pare una.
Ottimo, questo mi sembra una notizia importante, perché poi la ricaduta è sempre sui ceti più deboli economicamente. Esatto. Dopo questa notizia positiva, un'ultima domanda, abbiamo un minuto a disposizione, e tu sei anche il fondatore, il presidente appunto dell'associazione a capo.
Sì,
come funziona e come si può contattare questa associazione?
Allora, l'associazione che appunto è nata per aiutare i pazienti e le famiglie con questo che sono stati colpiti da questa malattia, noi diciamo che siamo nati per informare, quindi informare la cittadinanza sull'esistenza della malattia, aiutare i pazienti e le loro famiglie e formare odontoiatri, medici su questo problema. Per esempio noi all'ospedale di San Paolo paghiamo, come dicevo prima, servizi di psicologia clinica dedicati a questi pacienti, pagato l'associazione, paghiamo 2 odontoiatri dedicati a questi pacienti, pagavamo prima di questa stanziamento della Lombardia le protesi dei nostri pazienti. siamo piccolini, abbiamo molto bisogno di supporto. Per sapere di più potete andare sul sito acapo.info, 5 per 1000 se non lo donate già a qualcun altro, a noi fa molto comodo, tutti i soldi che riusciamo a raccogliere sono per i nostri pazienti.
Grazie, grazie moltissimo.
Grazie a voi.
Grazie professore.
Per il tempo.
Grazie, grazie professore Giovanni Lodi per essere stato con noi, grazie. Andiamo ad aprire adesso una pagina dedicata all'inquinamento e all'ambiente, alle ricadute sulla salute. Cominciamo parlando di smog con il nostro prossimo ospite, che è responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e specialista in malattie dell'apparato respiratorio. Si occupa di pneumologia, appunto, oncologia, cure palliative, tabaccologia, inquinamento ambientale e molti altri temi. Fa parte anche del comitato scientifico per la lotta al fumo della Fondazione Umberto Veronesi e del consiglio scientifico di Italian Climate Network. Roberto Boffi, benvenuto a Radio Popolare.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Buongiorno, ricordo anche il titolo del suo libro che ha scritto per Sonzogno, che si intitola I tuoi scudi antismog. È proprio di smog adesso andiamo a parlare.
Sì, purtroppo è tutto inverno che, per fortuna, da autore naturalmente, lo dico con malcelato orgoglio, però purtroppo, perché anche quest'inverno...
Ecco, allora, grazie...
Sono più i giorni in cui si è sfurato il livello massimo consentito di particolato fine, ultrafine, pianura padana, che quelli in cui non lo si è fatto, per cui il mio libro è tornato, ahimè, come ogni stagione più inquinata, di grande attualità.
Grazie, grazie di essere qua con noi. Allora, ho visto i dati che sono usciti anche recentemente da parte dell'Agenzia Europea e, insomma, c'è poco da fare. La pianura padana è segnata come una delle due zone, mi pare che poi c'è un'altra regione in Slovacchia, mi sembra, messa peggio per le condizioni dell'aria, con una pesantissima ricaduta sulla nostra salute. Allora, i temi che vogliamo affrontare con te sono ovviamente due. Come mai c'è questa situazione? Cosa si potrebbe fare? E qual è la ricaduta sulla salute dei cittadini?
Sulla salute. Sì, allora, prima cosa, come mai? Per motivi anche geografici, geologici, la pianura padana è una conca, quindi il PM2.5, no? È anche la componente più tossica del PM2.5, che si chiama black carbon, ristagna di più perché è prodotto da qualunque tipo di combustione.
Professore, si può spostare un pochino, che la sentiamo non tanto bene, probabilmente.
Mi sentite meglio adesso?
Sì, forse
sentite
sì.
Meglio?
Sì, forse ecco. Sì, grazie.
Ecco, dicevo che la maggior parte più della metà dell'inquinamento del PM2.5, dati ARPA, non dell'Istituto Nazionale dei Tumori, della pianura padana, della Lombardia, sono dovuti al riscaldamento a legna, quindi alle biomasse. Questo per dire che pensiamo tutti al traffico, è giusto, ma ci sono anche gli allevamenti intensivi, è lo stesso fumo. Quindi ci sono tante cose che inquinano in una regione, in una zona geografica dove c'è poco vento, come la pianura padana. Quindi noi avremo bisogno, paradossalmente, di averne meno di PM2,5, perché il nostro particolato è più tossico, è più ricco di black carbon, di idrocarburi policiclici aromatici, perché non è inerte come quello di Trieste o di Pesaro, che sono altre due città con cui abbiamo collaborato con studi in passato, perché ha un particolato che viene anche dal mare, quindi salino. Invece il nostro PM è quasi tutto prodotto dai processi di combustione.
Però fermati un momento, non diamo nulla per scontato, spiegaci con parole semplici PM2.5 che cosa vuol dire?
Allora, tutte le particelle al di sotto dei 10 micron di diametro sono più pericolose di quelle grossolane perché arrivano fino ai bronchi e poi ai polmoni, quindi la gola, la bocca non riesce la trachea a trattenerli, quindi da lì vanno i polmoni. In più la componente respirabile che arriva agli alveoli, cioè la parte finale, alle foglioline dell'albero rovesciato, che sono i nostri polmoni, si chiama PM2,5. E quello è quello che in parte anche viene poi a passare nella barriera alveolo-capillare, quindi va nel sangue e da lì va al cervello, agli occhi, al cuore, al fegato, all'apparato urogenitale. Pensiamo che il primo tumore, ad esempio, che è stato scoperto secoli fa dovuti all'inquinamento è il tumore allo scroto, quindi il testicolo, negli spazzacamini di Londra. Quindi non è che è solo i polmoni, poi certo che i polmoni sono la porta aperta, diciamo, all'aria, alle polveri sottili, quindi sono il primo organo che ne viene anche colpito quando l'aria è cattiva. Però le polveri più fini, dal PM2,5 fra 2,5 micron di diametro in giù, sono polveri più pericolose perché si conficcano alla fine dei polmoni e da lì possono passare anche in tutto il resto dell'organismo.
Ecco, e tu stavi segnalando la particolarità della composizione di queste polveri nella pianura padana rispetto ad altre aree geografiche.
Dovremmo avere dei limiti più bassi di tollerabilità, limiti massimi, perché il nostro PM, questi dati dell'Istituto dei Tumori dimostrati già da anni, il nostro particolato è più tossico rispetto a quello di altri, di Palermo o di Trieste o di Pesaro, come dicevo prima, perché non abbiamo il mare, non abbiamo il vento che c'è in particolare a Trieste, quindi è più ricco di sostanze tossiche e cancerogene. E invece noi, al contrario, alziamo magari i livelli massimi. Ecco.
Ecco, quante volte abbiamo superato il livello massimo stabilito dall'Unione Europea quest'anno? Come siamo messi?
E siamo messi come tutti gli altri anni, perché in particolare nelle stagioni invernali, a causa del traffico e dei riscaldamenti, come dicevo prima, almeno due terzi delle giornate superano i livelli consentiti, normati dall'Unione Europea. In estate invece c'è molto meno particolato, perché c'è un po' meno traffico e non c'è riscaldamento, e subentra un altro problema dell'inquinamento, che è quello dell'ozono estivo, ed è un gas quello, che è soprattutto abbondante nelle ore calde della giornata, dalle 11 di mattina fino alle 5 del pomeriggio, dove non bisognerebbe anche nei parchi fare sport. Ma in inverno invece il particolato fine e ultrafine è alto anche di notte, ed è importante però capire che questa presenza delle sostanze più tossiche, come dicevo prima, il black carbon, è anche correlato con la vicinanza delle fonti di emissione. Quindi non è la stessa cosa, a parità di PM10, di PM2,5, essere a più o meno di 100 metri, ad esempio, da una via trafficata. Quindi nelle giornate più inquinate, noi termologi e anche cardiologi raccomandano di non fare attività fisica, di non iperventilare, di non fare sforzi vicino alle vie trafficate, perché altrimenti ad andar bene vanifichi i benefici dello sport, ad andar male danneggi anche la tua salute.
Quindi che cosa si potrebbe fare, dividiamo in due, da un punto di vista istituzionale, politico, programmatorio, per abbassare questo inquinamento nella nostra zona? E secondo, che cosa potrebbe fare la singola persona? Sono due livelli diversi.
E io faccio un altro tentativo, professore, a chiederle se per caso riesce a spostarsi magari di qualche metro, perché davvero ancora non la sentiamo tanto bene. Poi è abbastanza comprensibile, ma a volte basta spostarsi magari di qualche metro.
Spero che mi sentiate meglio.
Verso una finestra.
Dicevo quattro cose, in sintesi, anche dico nel libro. Il primo scudo antismog è la conoscenza. La conoscenza dei cittadini deve essere quindi uno scudo contro le fake news, contro il negazionismo e anche contro la demagogia, come dicevo prima, appunto, ad esempio fare sport o andare in bicicletta in mezzo al traffico senza la mascherina. La seconda cosa è il monitoraggio, e questo chiaramente è un discorso più politico, amministrativo. Per riuscire a capire se certe strategie possono essere state utili o meno, ci vogliono degli investimenti adeguati nel monitoraggio. Abbiamo bisogno di dati, perché il problema dell'inquinamento è un problema a macchia di leopardo, quindi non è un'unica fonte che lo genera. Ad esempio, gli allevamenti intensivi nella zona dell'Odigiano e di Codogno, abbiamo dimostrato con uno studio che abbiamo pubblicato noi dell'Istituto dei Tumori insieme al collega epidemiologo Paolo Contiero, l'inquinamento da allevamenti intensivi ha contribuito alla diffusione e all'aumento della mortalità del Covid nella primavera del 2020. Quindi il monitoraggio come investimento è anche per capire che cosa funziona e che cosa no, per non fare investimenti inutili.
Ok, proseguiamo nella lista.
La terza cosa è, e qui entriamo nelle strategie personali del cittadino, lavorare sugli stili di vita, quindi fare attività fisica ma farla nei posti giusti, nei momenti giusti, cercare di mangiare cose antiossidanti, la frutta e la verdura hanno un effetto che combatte i danni infiammatori da inquinamento, e non fumare, non essere esposti al fumo passivo, compreso le sigarette elettroniche, e poi usare dei presidi, dalle mascherine col filtro FP2 o meglio ancora FP3, che ti consente anche di iperventilare senza accumulare anidride carbonica, i purificatori domestici, le piante antismog, possono aiutare, anche non certo a risolvere definitivamente il problema dell'inquinamento, ma a contenerlo, soprattutto nelle nostre case, nei nostri uffici, dove passiamo la maggior parte del nostro tempo.
Grazie, direi che sono state date delle indicazioni anche proprio precise, quindi da un lato abbiamo da sviluppare un impegno collettivo e sociale per modificare un po' questo modello di sviluppo e abbattere l'inquinamento, dall'altra parte cerchiamo però di andare avanti anche con dei comportamenti individuali che rendano più difficile lo sviluppo di queste patologie in ciascuno di noi. Grazie moltissimo.
Grazie a voi.
Grazie, a risentirci, grazie a Roberto Boffi, che appunto è responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. E adesso andiamo a parlare di un altro caso di inquinamento, un inquinamento diverso. Sono tanti anni che gli abitanti della periferia di Salerno, quindi in Campania, denunciano i danni alla salute che sono provocati dallo stabilimento delle fonderie Pisano. Noi abbiamo raggiunto Paolo Fierro, che è coordinatore campano di Medicina Democratica, ci siamo fatti raccontare da lui questa questione.
Le fonderie Pisano è un'impresa siderurgica che si basa sull'utilizzo della tecnica di seconda fusione, cioè praticamente utilizzano rottami e comunque diciamo materiale già da riutilizzo, e quindi questo tipo di impianto risale a metà circa del secolo scorso, anni 60 più che altro, quindi ha avuto una lunga storia di attività, appalti per le forniture di tombini di ghisa un po' in tutta Italia, quindi è facile trovarli sui marciapiedi. Qual è il problema? Che inizialmente questo impianto siderurgico era situato in una periferia della città di Salerno. Con l'espansione del tessuto urbano, sostanzialmente è stato inglobato nell'area urbana, e tanto è vero che praticamente quella stessa zona che prima era area adibita a scopi industriali e agricoli, adesso nel piano regolatore di Salerno risulta un'area residenziale. E il discorso è stato proprio questo, che nonostante diciamo questo passaggio e nonostante le proteste che si sono levate a più riprese dagli abitanti, che sostanzialmente subivano le emissioni della fabbrica, pervicacemente questa struttura non è stata delocalizzata. In più, diciamo, come è stato rilevato a più riprese, ha utilizzato delle tecnologie, comunque delle metodiche di lavorazione che avevano un grosso impatto sulla salute, e è stata condannata a varie riprese a interrompere l'attività perché per inosservanze di vario tipo, insomma, relative appunto alle BAT, e ultimamente dopo nostre numerose insistenze, la Regione Campania gli ha negato l'autorizzazione l'AIA, cioè l'autorizzazione dell'impatto ambientale, per cui praticamente adesso sono costretti, ecco, a interrompere le attività così come sono attualmente predisposte e probabilmente saranno delocalizzate.
Per la salute, diciamo, è stata una vittoria. Quali erano i problemi per la salute delle persone che abitavano vicino alle fonderie?
C'è stato uno studio che ha interessato anche quest'area, in particolare la zona circostante la fabbrica, che è lo studio SPES, che ha rilevato la presenza di inquinanti molto nocivi come il mercurio, come il cadmio, il cromo, come anche le diossine, che sono state rilevate nel suolo, nell'aria e anche nel sangue dei residenti, di campioni dei residenti, no? Questo poi in relazione alle denunce che sono state fatte, prima avevamo avviato un processo che poi per la riforma Cartabia non è giunto a piena evoluzione, però comunque sì, avevamo raccolto una serie di cartelle grigie e avevamo portati in tribunale per una valutazione, no? Del rapporto con l'esposizione alle emissioni della specifiche della fabbrica. In quell'ambito il tribunale dette mandato ai professori Biggeri e Forestieri di fare uno studio epidemiologico e diciamo una valutazione dell'impatto sulla salute di questa specifica fabbrica. Hanno rilevato che ci stava una serie di patologie sicuramente da ricondurre a quella specifica attività industriale. E nonostante questo, il Tribunale, per la valutazione, diciamo, dei limiti della Cartabia, non ha proceduto. Però poi c'è stata, poco dopo, la sentenza CEDU, del Tribunale dei diritti europei, che ha condannato lo Stato italiano, la Regione Campania e l'ASL per la mancata tutela della salute delle popolazioni esposte all'inquinamento della Valle dell'Irno. Ha reso giustizia laddove la nostra giustizia, diciamo, tardava.
Grazie mille, grazie a Paolo Fierro che, appunto, come vi dicevamo, è il coordinatore campano di Medicina Democratica e ci ha raccontato, appunto, questo caso di inquinamento che riguarda le fonderie Pisano e anche le vittorie però che sono state conseguite di recente. Adesso cambiamo argomento, andiamo a parlarvi di una cosa che accadrà, un seminario in occasione della 17ª giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale. Si terrà il 30 marzo prossimo dalle 16 alle 19.30 al Consiglio regionale della Lombardia in Sala Pirelli, quindi via Filsi al 22, un seminario dal titolo Unità spinali in Regione Lombardia. Quale sviluppo, quale futuro? E allora andiamo a vedere un po' la situazione, appunto, delle unità spinali nella regione e un po' di che cosa si parlerà in questo convegno con Laura Valsecchi di Medicina Democratica.
Abbiamo avuto l'esigenza di organizzare questo seminario in parte perché è vicino a quella che è la giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale, in parte perché le criticità e i problemi sono ancora molto molto presenti. Stiamo parlando di unità spinali e di persone con lesione al midollo spinale, per cui persone con una grave disabilità motoria, per i quali in questi anni, in particolare noi come Medicina Democratica, abbiamo speso molte battaglie e molto tempo per riuscire a organizzare questi centri di cure sanitarie e riabilitative che hanno una particolare specificità proprio per queste persone e per la loro patologia. E negli anni devo dire che abbiamo anche ottenuto l'unità spinale di Niguarda, come anche quella di Sondalo, che è riuscita a mantenersi aperta, e l'altra di Mozzo. Abbiamo ottenuto negli anni anche una legge regionale, ne avevamo parlato anche già qui in radio, nel 2022, sempre come coordinamento regionale per le unità spinali con queste associazioni che si occupano di paratetraplegici e con alcuni operatori delle unità spinali stesse, e noi di Medicina Democratica avevamo ottenuto una legge regionale che in particolare sanciva le tre unità spinali, Milano, Bergamo e Sondalo, con la possibilità di valutare tutte le difficoltà e quindi implementare posti letto e risorse, che è il punto dolente in regione, e la nascita di una rete con altre strutture sanitarie ospedaliere territoriali che accompagnano appunto queste persone che devono svolgere una riabilitazione che è globale, che deve occuparsi sia delle cure sanitarie ma anche proprio della loro inclusione nel territorio. Purtroppo tutto questo è rimasto molto fermo, per cui noi oggi abbiamo, per essere chiari, abbiamo una situazione, la riduco proprio molto in termini concreti, abbiamo una situazione che prevede una sessantina di posti letto divisi tra queste tre strutture, quando minimo ci sarebbe bisogno di 150 posti letto solo per i pazienti acuti. Ogni anno queste strutture, Milano, Niguarda, Bergamo e Sondalo, rifiutano almeno 35 pazienti acuti, e questo è di una gravità enorme. In più, la cosa ancora più dolente è che c'è una situazione silente anche di mortalità, perché queste persone le si tengono in vita se si attua una vera e propria prevenzione, un vero e proprio follow up in queste strutture o, come dicevo, in questa famigerata rete che deve nascere nel territorio. E se non si fa questa prevenzione, queste persone sono a rischio proprio per le complicanze neuro-urologiche e per le complicanze legate alla lesione da pressione, non trovano risposte né in termini di cure immediate, ambulatoriali, né in termini di ricovero per eventuali interventi chirurgici, per cui veramente abbiamo una situazione di persone che negli anni, chiaramente si fa di tutto per mantenerle in vita, per farle vivere al meglio, ma che non trovano più risposte, sono disseminate nei vari reparti di vari ospedali che non sono in grado di curarle, perché ripeto, ci vuole una specificità che l'unità spinale possiede. E quindi abbiamo veramente una situazione di richiesta di cure sia in fase ambulatoriale sia da ricoverati che è altissima, con anche, ripeto, molte di queste persone, giovani e meno giovani, che le abbiamo perse, e rimane silente perché comunque è un'elevata mortalità che ancora oggi esiste. Per cui noi abbiamo chiesto alla Regione, siccome questa legge prevedeva un tavolo, prevedeva un registro, prevedeva l'organizzazione della rete, e invece non siamo riusciti a ottenere tutto questo, e anzi non otteniamo più risposte, abbiamo voluto fare questo seminario in regione dopo che abbiamo fatto anche un'audizione in commissione sanità, dove abbiamo cercato di riproporre tutto il tema proprio per l'urgenza che ha attualmente, e proviamo con questo seminario che si terrà il 30 marzo proprio nella sede del Consiglio regionale in via Fabio Filzi, proviamo a coinvolgere ancora consiglieri, l'assessore Bertolaso e il direttore generale del welfare, a concretizzare almeno alcuni obiettivi, no? che ci siamo posti,
certo.
che sono appunto quelli: uno, il registro, perché questo ci dà l'immediata fotografia della richiesta, e su quello, visto che la legge lo prevede, dobbiamo andare a migliorare sia le unità spinali già esistenti sia quelle che devono far parte della rete del territorio. Questo è un po', spero di essermi spiegata.
Certo, no, è chiarissimo. Allora, io ripeto, il titolo del convegno è Unità Spinali in Regione Lombardia. Quale sviluppo e quale futuro? Sarà il 30 marzo dalle 16 alle 19:30 al Consiglio regionale della Lombardia, quindi Sala Pirelli, via Filzi 22, qui a Milano. Appunto, sarà interessante anche vedere il confronto con l'assessore al welfare di Regione Lombardia e con il consigliere della Commissione Sanità.
E grazie ancora a Laura Valsecchi di Medicina Democratica. E allora abbiamo qualche altro annuncio da farvi. Cominciamo con una cosa che accade martedì 24 marzo alle 18 a Bergamo, in via Palma al Vecchio 93, alla sede di Europa Verde Bergamo, che appunto organizza un incontro per parlare di sanità lombarda e di che cosa non abbiamo ancora imparato dall'emergenza Covid. Ci sono tante persone che intervengono e ci sarà naturalmente Vittorio Agnoletto, quindi 24 marzo alle 18 a Bergamo nella sede di Europa Verde.
Finito il dibattito nella sede di Europa Verde a Bergamo, tutti quanti vi spostate dove? In Val Brembana, a San Giovanni Bianco, dove sempre martedì 24 alle ore 20:45 alla sala polivalente in via Castelli 19 c'è una conferenza su pace e salute alla quale partecipa il sottoscritto e ci sarà anche il sindaco di San Giovanni Bianco, il direttore del distretto Val Brembana, un rappresentante di Medici Senza Frontiere e di Sanitari per Gaza. Sto parlando di San Giovanni Bianco, Val Brembana, martedì 24 alle 20:45. Quindi facciamo un tour di dibattiti nel bergamasco.
Ci scrive Girolamo, e lo leggo proprio in chiusura, se ci risulta che gli ospedali pubblici abbiano una linea di comportamento che stabilisce che i cosiddetti grandi anziani con patologie non a rischio di vita vengano dirottati ad attivare cure palliative per non occupare posti letto, perché dice che a loro potrebbe essere successo.
No, non ci risulta assolutamente che ci sia un'indicazione di questo tipo. Poi ci possono essere le scelte dei singoli responsabili dei reparti di medicina, ma non ci risulta un'indicazione di questo tipo da parte della regione o dell'ATS.
37.2 torna la prossima settimana, venerdì prossimo, sempre dopo il GR delle 10.30 per un'altra puntata. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito della radio, comprese quelle del nostro podcast sulla sanità a Gaza, che trovate appunto sul sito della radio nella sezione collezioni.
E quindi ascoltate il podcast sulla Palestina e mentre lo ascoltate prendete l'agenda e vi segnate 11 aprile pomeriggio bloccato per manifestazione in difesa del diritto alla salute in Lombardia. Arrivederci a tutti, a venerdì prossimo.